Perché era la macchina elettrica.
Perché era la macchina elettrica.
Certo.
Dietro chi ti ha venduto la macchina elettrica non c'era forse la stessa persona? Che cosa è cambiato? È il fatto che sia sceso in politica? Ma i suoi ideali e la sua visione del mondo, mi verrebbe da dire che quella era, quella è. Adesso, anzi, ha avuto modo di metterla in pratica proprio per il suo ingresso in politica. Ma se a te sta bene i principi 4 anni fa che ti hanno spinto ad acquistare una Tesla, ti devono star bene anche adesso, indipendentemente dalla persona. Perché se no torniamo al discorso che vuoi per cancellare la persona, vuoi cancellarne le opere. E quello apre un mare magnum della cancel culture che appunto mi trova contrario. Alessio, basta chiudere questa cosa, volevo solo sapere che ne pensavi di sta Tesla che adesso fra 2 anni adesso ovviamente talmente l'hanno rotto le palle che dice no, adesso la venderemo.
Se la vende poco ma compro io. Io me lo dichiaro ufficialmente onorevole Fratoiani,
se ci sta sentendo, se vuole
cedere a questo tipo di polemica penosa, però capisco che perché poi loro, capito, cioè già però uno che ti risponde invece di dire ma non mi rompere i coglioni, perché se a me venisse...
Ma in politica però è difficile dire non mi rompere i coglioni.
Ho capito, però...
Se soprattutto Alessio, se soprattutto sono i tuoi a romperteli. È difficile dire, perché poi sai la risposta può essere ok, non te li rompiamo, ma le prossime ci vediamo alle prossime elezioni.
Quante di queste cose, ma perché scusa, perché uno non so comprare una macchina, uno se compra la macchina a rate, io pure mi sono comprato una macchina nel 2018.
No, Alessio, il discorso, ti prego, il discorso è ma all'incoronazione di Trump a gennaio non ci stava il gruppo Stella, non ci stava non ci stanno gli Elkan.
Ma certo.
E allora con questo ragionamento, se io compro una macchina del gruppo Stellantis, apertamente foraggiando una famiglia che di fatto con la sua presenza ha sostenuto la nuova amministrazione americana. Ma quale tortuosità del cervello sono queste? Ma insomma, quando si dice comprare etico, è giusto comprare etico, ma...
La Tesla
era considerata comprare etico.
Questa è una cosa incredibile. La Tesla era considerato comprare etico. Adesso diventa, ma perché veramente in Italia noi siamo a un livello di dibattito, ma anche mediatico, Valentino. Noi adesso se dobbiamo pagare l'ordine dei giornalisti, adesso paghiamo il guidardone che ci è arrivato dall'Impigi che ci chiede i soldi del 2001, perché che non abbiamo veramente, questo è. E noi quindi dobbiamo pensare non a creare a rigenerare un settore professionale, ognuno col proprio esempio, piccolo, medio, grande. No, dobbiamo pensare a pagare l'ordine dei giornalisti, l'Impigi che ti chiede i soldi del 1972, perché questo sta avvenendo. Poi sarebbe interessante parlarne qualche volta, che sì. Cioè uno dice vabbè, dopo 5 anni io sono, diciamo così, prescritto rispetto alle questioni no, tranne che per questo caso veramente. Comunque adesso non è inutile, questa vicenda della Tesla dei Fratoiani è ridicola, e non aggiungo altro, come la panda rossa De Marino, come la storia della panda De Marino, è ridicola, un modo ridicolo per fare opposizione o per andare nel caso di Marino, per andare a fare polemica politica di bassissimo livello. Io non l'ho seguita tanto perché mi ha fatto venire ribrezzo appena ho letto le prime cose. Spero che la polemica non sia arrivata dal centrodestra sulla Tesla dei Fratoiani, perché se un leghista ha aperto bocca sulla Tesla dei Fratoiani, non dice amico mio, tu rompi la scatola Fratoiani, ma tu a quello che ha fatto la Tesla gli stanno dando le chiavi dei dati sensibili di questo paese, perché il tuo leader che sta con l'acqua alla gola non sa più a chi rivolgersi, allora c'è l'ultimo santino che è Donald Trump e Elon Musk. Chissà che poi fra qualche mese, a essere tanto troppo amici di Musk, quando andrà
questo lo insegna la storia, guarda Farage, che Elon Musk ti scarica con un tweet, ti scarica.
Esattamente.
Senti, dai, passiamo oltre. Io
velocemente, allora io soffro da diverso tempo, vi do un po' di informazioni sensibili, di un problema al naso che si chiama ipertrofia dei turbinati nasali. I miei turbinati nasali sono da tanti anni ipertrofici, non so se per un abuso di linazina, se per una questione congenita, se per... un mai del tutto verificato abuso di sostanze su cui sta indagando la magistratura, non si sa perché, però ho questo problema. Le alternative quali sono? Delle terapie che per carità funzionano, anche un po' cortisoniche, ma che poi dopo un po', no, iniziano a funzionare sempre meno, o l'utilizzo di palliativi, che sarebbero i cerottini, quelli che si mettono nel naso, che sono molto di moda fra i calciatori, ma anche mi sembra fra qualche trapper, non so, ho visto tutti questi cerottini di cui io ne faccio uso da tanti anni. Adesso qualche settimana fa sulla mia mentre io insomma non so se fosse su YouTube, insomma, o su Facebook, ho iniziato ad essere bombardato dalla pubblicità di un prodotto di cui non dico il nome per non fare pubblicità gratuita, che è una specie di, ce ne sono tanti prodotti, una specie di barretta dura di plastica con due magneti insomma, che imita la curva del naso, due magneti alle estremità, che viene venduta insieme a dei cerottini con altrettanti magneti che tu ti metti, diciamo, subito sopra la narice.
Ma è tutto esterno al naso?
Tutto esterno al naso. Nella mia pubblicità che vedevo, vedi queste persone che facevano sentire questo, no? No? Il rumore del loro respiro. Mamma, si mettevano questa cosa e poi si sentiva.
E nel caso tuo?
Non così, ma un pochino sì. Cioè, ieri quando l'ho messo ho detto beh.
Ok, poi, ieri adesso, perché era l'effetto novità.
E poi è un po' di meno, però devo dire che stanotte ci ho dormito bene. Ci sono quattro barrette di dimensioni diverse e ho 45 cerottini. Forse ce n'è anche un po' per te di questa
torta. Scusami una cosa, però, cioè, i cerotti esterni con i magneti, ogni quanto si cambiano?
24 ore. O quando, allora, sono pensati per fare sport queste cose qui inizialmente. Quando fai sport, quando vai in palestra, quando ti alleni e hai un po' di problemi di respirazione, o sei raffreddato, o sei allergico, metti i cerottini, metti sta barretta, la tieni in tempo all'allenamento, eccetera. Poi, visto che ci sta un sacco di gente che ha malattie vere o immaginarie o semivere, semi-immaginarie, è stato un pochino studiato forse una maggiore durevolezza di questi cerottini. Adesso sono, diciamo, garantiti per 24 ore. Io sto finendo, ancora ce n'ho un po', c'ho ancora 6-7 ore.
E l'arco con invece i cosi che le altre calamite che dovrebbe garantire questa dilatazione, è un arco rigido, giusto?
Sì.
Ma in sostanza penso di fare un, non lo toccherò mai, è stato su quel naso unto da cane, figurati se
quel tartufo.
La maggioranza, penso che anche chi ci sta sentendo, aspetta che voglio vedere quanti ci stanno sentendo, allora
non lo diciamo.
Beh,
dai, tante persone, diciamo che se la metà di queste persone ci stanno ascoltando si compra questo aggeggetto, questa azienda fa il botto,
fa un pochino il botto. E stavo dicendo, l'arco esterno però è rigido, allora.
È rigidissimo, okay. Un pezzo di plastica.
Ok, allora io penso che tutti quelli che ci stanno ascoltando si stanno facendo questa domanda: ma che differenza c'è con i classici cerotti?
Perché il cerotto, dopo molto meno di queste di 24 ore, ma anche dopo meno di 12 ore, inizia a cedere diciamo la parte adesiva e quindi funziona sempre meno. Invece questi cerottini sono più piccoli, quindi hanno una base più piccola, quindi che si stacca con meno facilità rispetto al cerottino che è più grande, quello completo. Tengono di più e con questo giocherello della calamita devo dire che dura di più. Poi è tutto un giochetto dei bisogni indotti. Diciamo 30% dura di più, 70% bisogno indotto. Secondo me
oggi scusa, in nessuno dei due casi però c'è invece una maggiore dilatazione?
Tutte e due. Col cerottino la maggiore dilatazione dura secondo me 6-7 ore.
No, ma qual è maggiore la dilatazione tra questo e il cerottino?
Nel breve termine secondo me è uguale, sul lungo termine questo perché dura di più.
Ma sei contento del tuo acquisto?
Moltissimo.
Oh.
Moltissimo.
Bene, bene.
Certo, oggi mi guardavano un po' strano quando andavo in giro per lavoro, cioè mi guardavano tutti.
Ah,
un
perché
po' strano.
Sei andato così?
Così. nei luoghi, nei palazzi del potere.
Nei palazzi del potere.
E ha suonato, detto... questo ha suonato, sono passato sotto il metal detector dei palazzi della politica.
Oddio,
cioè,
che bello.
Ha suonato. E mi hanno detto, bello. Ma cosa sta suonando? Ho detto, guardi, vedete questa cosa che c'ho.
Ma lei è proprio un giornalista del futuro.
lei viene dal 2062.
Il 62 viene. Esatto. Non esatto. Sembra minimamente
un giornalista del passato.
Un giornalista del passato. No. Ah, chiacchierando, insomma, siamo andati anche oltre
il consentito.
Le 22. Che cosa lasciamo dopo di noi agli ascoltatori di Radio Città Aperta, Alessio?
Un bellissimo ricordo, soprattutto il momento in cui mi sono sganciato il mio naso robotico e l'ho rimesso.
Ok,
questo lasciamo.
E che cosa andrà in onda?
Diego Armando, il calcio è una malattia, il solito magazine calcista di politica, sport, società, calcio, politica, un po' tutto, però il tema principale ovviamente il calcio, che ogni settimana dalle 22 alle 23 allieta le orecchie di quei 150.000 155.000 ascoltatori di Radio Città Aperta che giovedì sera sono vigili e pronti ad ascoltarci. Sarò solo in studio, un po' di ospiti come al solito, ma i soliti ospiti del collettivo dell'Armando. Il focus è tutto, no, quasi tutto sui modelli di gestione. Stiamo parlando tantissimo in ultime settimane di modelli di gestione più o meno fallimentari, per esempio
di gestione
calcistica, perché poi alla fine si parla di... Ma ascoltatevi Diego Armando, non
lo sentite là. Allora, siamo arrivati dunque alla fine di Anubi contro lo sciacallaggio mediatico. L'appuntamento è per giovedì prossimo alle ore 21. Valentino De Luca vi saluta in compagnia, sempre giovedì prossimo, dell'amico e collega Alessio Ramaccioni, la cui voce la sentirete a breve per Diego Armando. Questa puntata la potete risentire sotto forma di podcast, radiocittaperta.it, sezione podcast, e a me non rimane come al solito che raccomandarvi di fare i bravi. Alessio, se puoi ovviamente agevolare il passaggio delle trasmissioni a giovedì prossimo. Ciao.
Agevolo, ciao.
RadioCittaAperta.it, la tua radio online.
Attenzione!
Valori in corso.
Rock in progress.
Musica senza confini. Interviste, mini live e ospiti in studio. Ogni venerdì con Ludovica Valori dalle 12 alle 14 su RadioCittaAperta.it.
Da più di 40 anni in FM prima e sul web poi, Radio Città Aperta è musica, cultura, informazione. Dal 2018 la radio sopravvive grazie alle donazioni dei suoi stessi speaker. Sostieni RCA e ci aiuterai a mantenere viva la sua voce indipendente.
Dona su PayPal, email collegata tesoreria@radiocittaperta.it oppure vai su www.radiocittaperta.it/sostienici. Radio Città Aperta, resistenza culturale attiva.
Pisa la pelota Maradona, arranca por la derecha el genio del fútbol mundial y es el tercero a tocar para Borruchaga, siempre Maradona, genio, ta.
saluti a tutte e tutti. Diego Armando, il calcio è una malattia, torna puntuale, no puntuale manco per niente, 22.14 giovedì 13 marzo 2024, puntata dedicata, un po' spezzettata, tanti ospiti, tanti, tre ospiti, tre voci in diretta, non sono ospiti, sono le voci del collettivo di Armando, con cui faremo un po' il punto di quanto avvenuto nella settimana, concentrandosi, focalizzandoci su alcuni aspetti più interessanti. Saluto innanzitutto Simone, ci sei Simone?
Sì, ciao a tutti.
Ben trovato, saluti da parte del collettivo Diego Armando a te e a chi tu sai, anche tu fai parte del collettivo di Armando naturalmente, quindi ti autosaluti. Allora, venendo qui in radio ho trovato molto traffico, non capivo bene perché, clacson, bandiere, poi ho capito che la Lazio ha passato il turno, se non sbaglio, in Coppa UEFA e la Roma, in Europa League, e la Roma no. Credo fosse questo il motivo di tutto il festeggiare, o ho perso qualcosa di importante.
Pare sia la contingenza di tutti e due, di tutti e due eventi.
Esattamente, perché la Lazio mi sa che è passata un po' a fatica.
Lazio 1-1 a fatica, stava sotto dopo che all'andata aveva faticosamente vinto col Vittoria Pilsen in 9
col gol di Isaksen al 94esimo, mi pare,
un contropiede, un'altra cosa assurda di questo calcio stranissimo. La Roma in 10 dall'11esimo minuto, espulsione di Hummels. Io non sono riuscito a vedere nulla perché a quell'ora stavo in mezzo al traffico per riguadagnare casa da una dura giornata di lavoro, però sembra, ecco, un'espulsione, una svista di Hummels in una partenza della Roma, fallo da ultimo uomo, la Roma in 10 tutta la partita, ha perso 3-1 fuori col Bilbao. Dopo l'andata le aspettative erano alte per la Roma, male, quindi abbiamo Inter, Lazio, probabilmente la Fiorentina che sta vincendo in Conference 2-0 e si allontana il quinto posto.
Certo, perché naturalmente quello che conta, oltre ai successi delle singole squadre, delle singole tifoserie, è questo famoso coefficiente che ci ha permesso l'anno scorso di portare 5 squadre in Champions League, e addirittura avrebbero potuto essere 6, com'era la storia l'anno scorso, che addirittura
con una combinazione di risultati di chi vinceva la Champions, chi vinceva l'Europa League, chi vinceva.
Comunque, 5 squadre in Champions League, poi le classiche, mi pare, 2 più 1 in Europa League, quella in Conference, rappresentano, perché ovviamente partecipare alle coppe, in primis la Champions, rappresenta una bella iniezione di soldini, no? E questo comunque è un, si è ripetuto negli anni, fa bene un pochino al movimento, cioè un calcio asfittico economicamente prostrato come quello italiano, avere la possibilità di avere 5 squadre che magari non versano tutte in buone condizioni dal punto di vista economico, fa bene. Cioè, ci immaginiamo l'Atalanta ad esempio, no? Che, per carità, modello invidiabile di gestione, però andare in Champions per 2 o 3 anni di fila ti permette anche di comprarti le teghi nel momento esatto in cui Scamacca si infortuna. Faccio un esempio, la stessa Inter, che comunque in una situazione economica non floridissima riesce comunque ad andare avanti e portare avanti campagne acquisti. Insomma, stare nella Champions, andare in Champions e o non andarci è molto molto differente, no? Per una gestione, diciamo, di un club che ha comunque ambizione di stare a un certo livello.
Eh sì, ballano circa 25 milioni di euro solamente per la qualificazione, vuoto per pieno circa 1,5 milioni ogni partita casalinga, sono soldi, no? Sono quindi circa 35 milioni solamente per le fasi preliminari. Fanno gola a chiunque, è circa un acquisto in più ogni anno, fondamentale per i bilanci di tutti, soprattutto per le squadre italiane che abbiamo già parlato, la contingenza del momento, eccetera, rendono appetibili questi soldini.
Andiamo subito al sodo, Simone, noi volevamo arrivarci gradualmente, parlare un po' di Champions, andiamo dritti al sodo. Vado al sodo con te leggendo un titolo della Gazzetta dello Sport, gazzetta.it: Champions sì o no, i due piani estivi di Giuntoli che prepara di shock e grandi acquisti. La dirigenza bianconera progetta diverse strategie per il prossimo mercato, uno post qualificazione alla massima competizione internazionale, l'altro per una signora senza l'Europa che conta. Mi riferisco ovviamente alla Juventus, per parlare con te, rubandoci questo angolo, siamo in solitudine qui studio e collegamento, possiamo fare come ci pare, per commentare un pochino quella che è a tutti gli effetti quella che è stata la peggiore sconfitta casalinga della Juve, mi pare dal 1967 se non sbaglio. Parlo dello 0-4 in casa con l'Atalanta, sì, di domenica, sì, e delle conseguenze, dei conseguenti oscuri presagi sull'accesso alla Champions.
Quasi 60 anni dall'ultimo risultato così pesante, ombre oscure sopra la Juventus, ombre ancora più scure dalla Juventus che mi ricordo io, dalla Juventus di Mefredi, se ti ricordi, che concluse il primo girone
a seconda
a pochi punti dal Napoli, per poi finire sesta, la Juventus del secondo anno di Mefredi, il primo anno del dopo Platini, sembrano davvero nubi pesanti. È difficile da commentare quest'anno, è da qualche anno, da qualche trasmissione, da qualche anno che dico che è sempre più indecifrabile il calcio europeo, soprattutto il calcio italiano, sempre più privo di equilibri e di giudizi. Stavo vedendo oggi la classifica del campionato italiano. Juventus con un passivo di 5 punti rispetto all'anno scorso, ma molto più vicina alla vetta e alla quota Champions, sarebbe già qualificata finisse il campionato adesso, rispetto all'anno passato. È il quarto attacco della Serie A, la Juventus, e la seconda miglior difesa. 23 gol subiti dal Napoli, 25 da Juventus.
Tu dici pensa alle altre,
25 gol subiti dalla Juventus con 8 gol subiti solamente in due partite, il 4 pari con l'Inter e la sconfitta di domenica scorsa. Sono numeri davvero strani, la squadra meno battuta del campionato italiano, certo, rispetto alle prime 5, quella che ha vinto di meno, però ne ha perse meno dell'Inter, meno del Napoli, è tutto assolutamente indecifrabile. Di certo le 5 vittorie di fila in campionato non fanno scopa con i risultati di Champions, l'esclusione col PSV, l'ennesima uscita anticipata dall'Europa che conta, l'eliminazione con l'Empoli ai quarti di Coppa Italia, questa sconfitta pesantissima e ingiustificabile contro l'Atalanta. È difficile dare un giudizio ed è difficile rimanere equilibrati di fronte a questo, perché mi verrebbe da dire di tutto e di più contro questa Juve, contro Giuntoli e contro Motta, però cercando di essere il più equilibrato possibile, le colpe ce ne hanno parecchie questa società, Giuntoli e l'allenatore Motta, ma le cause un pochino hanno radici qualche anno indietro e non sono solamente loro i diretti responsabili. Di certo a Motta è stata data una squadra molto buona rispetto agli anni passati, una squadra nettamente più performante. La Juventus negli ultimi 5 anni, e questo mi piacerebbe affrontare questo tema poi magari nelle prossime puntate, è la squadra in Europa che ha avuto più infortuni, e concentrati poi nei giocatori con un valore patrimoniale maggiore, quindi i giocatori più forti si sono fatti male alla Juve rispetto ad altre squadre che hanno avuto lo stesso numero di infortunati. Ma le colpe di Motta sono tante, l'assoluta mancanza di una leadership chiara, la prematura esclusione di alcuni giocatori chiave che sarebbero serviti come collante in questo spogliatoio, mi riferisco a Szczęsny, giustificato dall'acquisto di Gregorio, ma l'ingiustificata estromissione di Danilo, e l'utilizzo di un solo modulo contro tutti gli avversari, che siano l'Empoli o che siano il Manchester City, e questo ossessivo cambio di giocatori, quindi l'adozione di un modulo con giocatori intercambiabili secondo questa filosofia di Motta, che è dannosissimo, no? Il modulo è questo, gli interpreti possono essere tutti, l'importante è che sia questo il modulo da adottare, questo continuo girotondo, questo valzer di capitani, una volta capitano questo, una volta capitano quest'altro, addirittura Cup Miners, e poi da parte di Motta una assoluta deficienza nella comunicazione. Ha sempre difeso, ha sempre voluto difendere la squadra, è sempre stato lui il parafulmine fino a qualche tempo fa, fino alla eliminazione con l'Empoli, in cui ha scagliato la colpa improvvisamente sulla squadra, accusandola di prestazione vergognosa, eccetera, eccetera, eccetera. Fino al commentare la sconfitta con l'Atalanta come se niente fosse. Non so se l'hai sentita tu l'intervista Motta dopo Juventus-Atalanta.
Ho fatto un po' fatica a sentire.
Sembrava soddisfatto, diceva: beh, siete voi che dicevate che avremmo dovuto vincere lo scudetto, adesso non lo vinciamo più, sarete contenti, era chiaro, il rigore non era un rigore chiaro, ci ha penalizzato, insomma niente di che, lotteremo per il quarto posto, un po' come a sminuire questo evento. Fino a poi, pare ci sia stato ieri un chiarimento con la squadra, nel quale Motta si è assunto ogni responsabilità. E la società, interpretata da Giuntoli, un silenzio assordante per tutto il campionato, se non solo in un'occasione in cui ha ribadito Giuntoli la fiducia verso Motta, anche per l'anno prossimo comunque vada. Quindi mi sembra che da parte di Motta ci sia un'enorme immaturità a gestire la comunicazione e la guida tecnica di una squadra come la Juventus, di un valore alto come la Juventus. Un conto era il Bologna, un conto la Juventus. Un altro, un po' l'impreparazione della società a coprire eventuali problemi prevedibili di fronte alla guida di un allenatore come Motta, di una squadra rifondata come la Juventus in questo particolare momento storico. Queste sono le due cose che principalmente mi lasciano sbigottito nella gestione della Juventus. Comunque vadano le cose, l'ho già detto la puntata scorsa, mi sembra ingiustificato ho letto dei nomi, Mancini, De Zerbi, addirittura Pioli, se non addirittura un traghettatore in vista, o Tudor, un traghettatore in vista del prossimo campionato, ma non c'è tempo, ci sono 10 punti, 10 partite, 30 punti per cercare di prendere il quarto posto, e poi subito dopo ci sarà il Mondiale per Club. Mondiale per Club, fonte di guadagni enormi. Di certo la Juventus non ambirà a vincere il Mondiale per Club, ma sicuramente a qualificarsi e magari a superare un turno, uno o due turni, sarà fondamentale per le casse. Dopodiché inizierà la preparazione per il campionato successivo, per cui cambiare adesso o subito dopo allenatore mi sembra una follia. E quindi direi che, salvo imprevedibili ulteriori scivoloni, si debba dare un altro anno di fiducia a Motta, anche se è difficile concepirlo, ed è difficile concepire un mercato estivo, visto che i giocatori che sono stati presi non stanno rendendo. Mi riferisco a Cop Miners, Douglas Lewis, Nico Gonzalez, che è disastroso, ma anche un eventuale avvicendamento di Colomoni per Vlahovic, che nel corso dei mesi stanno assumendo un peso specifico economico diverso. Colomoni credo che per 50 milioni, per meno di 50 milioni non lo prendi. Vlahovic pagato 72 milioni di euro circa, non lo vendi neanche a 40 in questo momento, per cui c'è a causa di Motta un grave impoverimento del valore della rosa, no? Sarà difficile, secondo me, migliorare sostanzialmente questa squadra se continuano a svalutarsi così l'attuale parco giocatori.
Chiarissimo, disamina chiarissima. Parco giocatori che è già svalutato, in realtà.
Perché, già nettamente svalutato.
Perché quelli che c'erano prima, sto pensando a, non lo so, vabbè, il primo pensiero va a Dusan Vlahovic, pagato, non so, circa 90 milioni o qualcosa del genere. Adesso non è, se non riesce a piazzarlo a 30-35, ma è un'operazione veramente alla giuntoli, ma no al giuntoli che ci hanno dato a noi, il giuntoli quello
insomma, giuntoli di
Osimhen, giuntoli di Kvaratskhelia, perché Osimhen c'è un'altra storia, noi la sappiamo un po' quella storia lì, l'acquisto di Osimhen, il giuntoli di Kvaratskhelia, diciamo così. Penso l'unico rivalutato assurdamente è Locatelli, se ci pensi bene, un giocatore che è stato offeso da tutti, ma forse qualche volta anche da me nel corso degli ultimi anni, eppure ha acquistato un valore. Altrimenti forse un po' Gatti, ma parliamo sempre di poca roba, con tutto il rispetto per Gatti ovviamente, che è l'unico uscito fra gli applausi contro l'Atalanta. Quelli nuovi manco lo voglio dire.
C'è Thuram, che un'altra cosa di Motta è una mala gestione della rosa, dicevo, il continuo cambio di giocatori, si è intestardito a far giocare sempre ai Cop Miners, anche lui infortunato un mese e mezzo, appena comprato infortunato, l'ho fatto sempre giocare, non ha mai reso una cicca, e Motta più volte ha detto no, lo faccio giocare perché tatticamente è essenziale in questa squadra, mettendo fuori squadra Thuram, nettamente il migliore della rosa. No, è Thuram che deve giocare, semmai Cop Miners che non deve giocare semmai in questo momento. Chi tira avanti la carretta sono Thuram, Locatelli, Gatti, cambiato prima dell'infortunio e prima del contatto col City, perché pare che se no siano stati offerti 65 milioni per cambiato, e da quando è tornato non ne ha più imbroccata una manco lui. Quindi alla fine questi qua tengono un pochino sulla squadra. E ripeto, disastrosi giocatori che proprio la cordata Motta giunta l'hanno voluto. Chi ha modo di guardare la Juventus si rende conto che il peggiore in campo in ogni partita non è tanto Cop Miners, ma quanto Nico Gonzalez.
Sì, così... bravo, un altro giocatore pagato mi sembra 30 o 40 e che nel momento in cui dovesse essere messo sul mercato anche lì non si sa bene chi lo prenderebbe. E questa fosse la cosa più grave. Stavo leggendo in questo articolo come... adesso sai quegli articoli che escono sempre però che ovviamente una Juve non in Champions League è una Juve che non potrebbe pensare minimamente di trattenere Colomoni, minimamente
sicuramente.
Non potrebbe provare a tenere Veiga comunque un difensore centrale che ha dimostrato di poterci stare in questa rosa molto più di tanti altri. Non potrebbe riscattare con Seisao, una delle sorprese, anche se non è George Best, sia chiaro, diciamocelo chiaramente.
No, ma però anche lui è uno di quelli con Turam che ha tirato sulla squadra parecchio.
30 milioni la Juve non li spenderebbe in caso di mancanza dei soldi della Champions League. E poi ci sono i profili anche più dolorosi da un certo punto di vista. Si parla di Cambiaso, già se ne è parlato col Manchester City al mercato di gennaio. Il Diz, si parla ogni tanto di il Diz che potrebbe essere sacrificato per garantire una sostenibilità che altrimenti non c'è. Non è una buona situazione, anche perché la domanda è quella, no? Poi per carità dipende anche da come procederà il campionato, mancano 10 giornate, domenica c'è una partita che comunque è difficile. Motta è più facile che rimanga, secondo te, o che se ne vada via, visto quello che sta succedendo?
Ma ti ripeto, per logica dovrebbe rimanere qualora centrasse il quarto posto. Quindi qualora la Juventus dovesse qualificarsi in Champions, avrebbe raggiunto l'obiettivo minimo, che era appunto quello del quarto posto. Per cui sarebbe giusto dare un altro anno di possibilità a Thiago Motta, perché un progetto tecnico non può durare solamente 12 mesi. Qualora non dovesse centrare il quarto posto, allora si aprirebbero mille interpretazioni, avendo tantissimi, come dicevi tu, tantissimi giocatori da riscattare, perché sono stati presi quasi tutti, no? Con prestito, con obbligo, con diritto di riscatto. L'unico acquistato credo sia stato Kelly degli ultimi, quindi pensa un po', toccherà capire come torneranno dall'infortunio dal crociato Bremer e Cabal, che sono i due sui quali, no, si fondava un pochino la difesa della Juventus. E ripeto, la gestione di Vlahovic, tutto passa dalla qualificazione di Champions. Di certo il calendario non è dei più favorevoli, perché la Juventus già il prossimo turno andrà a Firenze e poi avrà due partite a Roma, con Roma e Lazio, e avrà la trasferta col Bologna, quindi al momento tutte squadre dirette concorrenti per l'Europa. In casa avrà un calendario più facile con Lecce, Monza, Udinese e Venezia, ma se ricordiamo i punti che ha perso proprio con questi nel girone di andata, non possiamo al momento dormire sogni tranquilli. Dall'altro canto vedo anche le altre squadre in affanno, non è che ne parlavamo proprio la scorsa puntata, 14 punti in meno dell'Inter, Lazio, Napoli, Atalanta stanno facendo meglio dell'anno scorso, ricordiamo Atalanta all'ultimo fece una serie di 10 vittorie di fila, per cui non la Lazio aveva l'opportunità di risorpassare la Juventus con l'Udinese in forma smagliante, ha pareggiato un pochino a fatica, per cui non vedo un grande livello nella mediocrità che tanto stiamo raccontando, non vedo tanto meglio rispetto alla Juve, per cui sono fiducioso, assolutamente fiducioso per il quarto posto, credo che peggio di così difficilmente si possa fare.
Ultima battuta, poi ti saluto, sempre in tema Juve, approfittiamo che siamo da soli. Leggo a destra e a sinistra notiziole che dicono, che parlano di Andrea Agnelli che con un fondo vorrebbe prendersi la Juve, Andrea Agnelli che e una parte dei tifosi juventini che stanno lì dicendo, tra l'altro un pochino secondo me così, facendomi un po' sorridere, no? Sarebbe bene che un Agnelli tornasse a guidare la Juve, gli Elkan ci hanno stufato. A parte che non sono gli Elkan, ma è un Elkan, perché, ma Elkan è un Agnelli, cioè nel senso, vabbè, lasciamo perdere.
Sempre loro sono,
quindi sai quando insomma, leggi queste cose dici vabbè, insomma.
Io sono tutte fake, tutte. Ho letto anch'io un eventuale interessamento della Red Bull per la Juventus,
un Klopp,
Klopp allenatore, modello Lipsia, tutte cazzate, si può dire, tutte cazzate, anche perché comunque ci sarebbe un costo, una rifondazione enorme. So che la Juventus ha venduto il 5%, il 4%,
sì, ma è un betta proprio, cioè.
Lo so, però già questa cosa mi disturba alquanto. Noi juventini siamo molto tradizionalisti, attaccati al passato. Il binomio Juve-Agnelli o Elkan che sia è fondamentale, è una delle ultime società legate a una famiglia italiana storica, per cui vedo male un'eventuale cessione della Juventus e non credo sia
neanche io.
Agnelli, se supererà e quando supererà le sue vicende extracalcistiche, di certo Agnelli ha fatto molto bene con la Juventus, se non poi un pochino sbracare, un po' per megalomania, un po' per sfiga, periodo Covid, con l'acquisto di Ronaldo, è stato lì un pochino l'inizio dei mali, no? Della squadra, dei fondi, dell'economia, eccetera, perché fino a quel momento
ma io ricordo perfettamente un'intervista durante la quale gli chiesero ma la valutazione sull'acquisto di Ronaldo, cioè lui è molto positiva, tutti i valori, ma con o senza il Covid? Senza il Covid, ovviamente. Comunque, ti saluto.
Non vogliamo commentare la follia di Champions dei giorni passati, meravigliose emozioni Atletico Real Madrid, ne parlerete dopo, immagino.
Non lo so, perché non c'è il nostro inviato fisso a Madrid, vero. Volevo parlarne con lui.
Il calcio di rigore, cioè io ieri mi sono addormentato davanti ai calci di rigore, ahimè. Ho visto oggi un giocatore che inciampava, colpiva il destro col sinistro, mandava la palla sotto il set, il gol annullato dal VAR, una follia, cioè, no? Eclatanti calci di rigore di ieri, no?
Sì, io non li ho visti, ne ho letto. Ho letto che comunque del Madrid ha rischiato. Lo sai qual è la favorita per una serie di algoritmi di questa Champions League?
Senza ombra di dubbio l'Inter.
No, il Barcellona. Il Barcellona. Allora, sì, ne parleremo giovedì prossimo, quando ci sarà anche Piero, perché voglio sentire un pochino cosa si è detto a Madrid. Certo, se fossi un tifoso dell'Atletico Madrid sarei un pochino ululando.
Una sfiga disumana, così come la sfiga del Liverpool è stata grossa, per quanto all'andata il Paris Saint Germain avrebbe meritato di vincere, ha vinto il Liverpool a Parigi e viceversa, sono state due finali, due ottavi che valevano due finali, bellissime. Quello che ho visto è stato davvero davvero bello.
Ora lasciami un mio momento di piacere, che sto per chiamare Yuri. Fammi preparare un po' al godimento.
Ci dividiamo un po' di delusioni, dai, un po' con sentiamo cosa da dire Yuri.
Grazie tante, detto tra me e te, sempre forza Juve, ci sentiamo giovedì prossimo, magari con qualche altro spunto in più su questo, poi che noi parliamo tanto di Juve un po' perché a me te fa piacere ovviamente, ma anche perché è proprio un modello di gestione che non funziona, un modello di gestione che potrebbe essere sostenibile ma che non sta funzionando, che è interessante come tema diciamo generale del calcio. Buonanotte.
Ciao a tutti, buona serata, ciao Alex.
Salutiamo Simone Ramaccioni, ascoltiamo un brano e poi Yuri Tancioni che parlerà a lui di quello che è successo alla sua amata Roma. Ed ecco la voce della tristezza. Purtroppo, vabbè, a parte le battute, a parte il campanile, i campanili. Stavo tu, Yuri Tancioni. Ciao Yuri.
Eccoci, buonasera.
Sempre un piacere averti in quella che è casa tua, anche se tu la rinneghi settimana dopo settimana. Non capisco perché, non capisco che t'avevamo fatto. Ma che t'avevamo fatto? Che t'ha fatto il collettivo di Armando? Tu che sei una sorta...
dei posti di blocco importanti sul raccordo.
Io tra l'altro ci ho messo tantissimo ad arrivare in radio perché ho trovato una fiumana di macchine festeggianti. Io non capivo, io ho lavorato fino alle 8:40, 9:10, chiuso in un sotterraneo, in uno studio sotterraneo, non sapevo nulla. Ero convinto che fosse la Roma che giocava in casa avesse passato il turno, invece non era così. Erano i tifosi della Lazio
in casa una settimana fa,
esattamente.
Erano
i laziali che hanno pareggiato, quindi insomma, non hanno vinto, quindi sono passati non senza difficoltà ai quarti di finale di Europa League, e stavano festeggiando, secondo me festeggiavano il passaggio della Lazio ma anche l'uscita della Roma, credo, perché mi è sembrato veramente un entusiasmo da parte delle battute.
Beh, mi sembra ovvio, d'altronde una squadra che ha passato 11 anni in Serie B della propria storia,
in
Serie B
non devi rosicare, tu c'hai la tua storia, vai per la tua strada.
No, ci vado dritto per la mia strada. Ho vinto un trofeo europeo tre anni fa,
è vero.
L'ultimo trofeo europeo l'ho vinto quando c'era la lira, la Coppa delle Coppe che non esiste più, che dobbiamo dire, c'hanno 115 anni di storia, 11 anni della nostra in Serie B, noi abbiamo 90 anni di storia, ne abbiamo passato uno in Serie B. D'altronde se la nostra tristezza deve essere la loro gioia, significa che vivono di riflesso per noi.
Madonna, quanto stai soffrendo. Ma che
sono molto
incazzato. Sei incazzato, lo so, ci credo.
Sono incazzato perché il difensore con il più grande palmarès, grande sfilza di trofei, tra l'altro difensore premiato come miglior difensore della Champions dello scorso anno, nella top 11 della Champions, quest'anno cioè in questa partita ci ha impiccato completamente la gara.
C'aveva ragione Juric, fondo.
No, Juric secondo me, per come la vedo io, è un disadattato. È una coincidenza questa. Però...
No, la mia è una battuta. Cos'è successo esattamente? Io non lo so, te lo chiedo a te, adesso a parte le battute di sotto.
Intorno al 12° minuto.
Quindi subito proprio.
Subito. Nelle prime schermaglie... Hummels fa un passaggio sbagliato in orizzontale e per cercare di andare a recuperare la palla all'altezza del cerchio di centrocampo interviene in modo importante, ma non nettamente falloso. Non c'è stato un fallo che è stato clamorosamente sanzionabile, però l'arbitro ha scelto di porre il cartellino rosso.
Quindi rosso secco, senza così al 12° primo fallo commesso.
Sì, no, mi preme sottolineare che era all'altezza del cerchio di centrocampo con Mancini in disponibilità di prendere la palla. Non lo so, mi è sembrata una scelta un po' avventata. Ecco, poteva starci un giallo magari, perché comunque era un fallo importante, tattico magari, però non lo so. Questo rosso mi lascia un po' perplesso, come i 3 minuti di recupero nel primo tempo, che sono stati gli stessi dati nel secondo tempo dell'andata, quando la Roma era in superiorità numerica e c'erano stati in più i cambi. Ecco, sono un po' arrabbiato con la direzione di gara del francese.
L'altalena dei gol?
Beh, l'Atletico Bilbao ha fatto il suo, è una squadra molto valida, con un gran tifo e con una motivazione in più, che è il fatto di giocare la finale in casa. cioè d'altronde l'Atletico Bilbao mi pare che l'anno scorso abbia vinto la Coppa del Rey, e nella Coppa del Rey gareggiano l'Atletico Madrid, il Real Madrid e il Barcellona.
No, no, a tutti gli effetti la quarta forza, mi pare, in questi anni, la quarta forza del campionato,
sì,
della
sì,
Liga.
No, l'Atletico Club ha fatto il suo, non, niente è ineccepibile, non, è una squadra che, ecco, spero che possa fermare la Lazio, perché in questo momento... io sono un tifoso di base molto pessimista, e adesso vedo la Lazio una serie candidata per arrivare a vincere il trofeo, perché beccherà il Bodø/Glimt nei quarti di finale.
La Lazio?
Sì.
Beh, sì, devi sempre vincere le partite, io adesso vale
sì,
per...
Sì, Ale, lo so, però ecco, c'è un tappeto rosso rispetto... Noi abbiamo beccato il Porto negli spareggi, nei sedicesimi, e l'Athletic Bilbao, il club negli ottavi, come squadra ospitante della finale, è una squadra molto complicata da affrontare. C'è il Tottenham nella competizione, che può essere insidioso, ma non vedo tante grandi squadre che possano competere per arrivare in finale.
Questa,
soprattutto se stai dalla parte giusta del tabellone.
Questa sconfitta, questa eliminazione, secondo te, così adesso proprio a caldo, con questa rabbia, rabbia d'amore, rabbia tifoso che ti porti appresso, va un po' a ridimensionare in qualche modo il lavoro fatto da Ranieri o no?
Assolutamente no, Ranieri ha compiuto comunque un'impresa a riportare la Roma anche a giocarsela questo ottavo di finale. Ranieri ha preso la Roma che stava a due punti dal Venezia nella Serie B e l'ha portata sopra il Milan, a sei punti dalla Juve al momento al quarto posto e a cinque dalla Lazio al quinto. No, non si tocca la gestione di Ranieri, è stata miracolosa, è riuscita a farci rimpiangere Zeki Selic, che sembrava un alieno in questa rosa. No, assolutamente no.
E tu sei, diciamo, vabbè, adesso ancora ci sono 10 giornate di campionato, possono arrivare dei risultati interessanti e inattesi. Tu sei fra quelli che vorrebbero ancora Ranieri la prossima stagione?
Io credo che quello che voglia Ranieri sia giusto, e finora lui ha espresso la volontà di non allenare, ma di far parte della dirigenza da consigliere anche nell'ambito del prossimo allenatore. E se te la devo dire tutta di pancia adesso, mi piacerebbe fare una stagione senza Europa con un profilo di allenatore come ha scelto il Napoli quest'anno, cioè alla Conte, che vuole puntare per un titolo, per il top, e concentrare le attenzioni verso il campionato. D'altronde la proprietà Friedkin ha tanti pregi, tanti difetti, ma c'è un dato incontrovertibile: non è mai arrivato in Champions League, e sai quanto questo possa incidere poi sui bilanci, la progettualità, eccetera eccetera.
Tu escludi razionalmente la possibilità che la Roma possa arrivare fra le prime quattro?
Ale, sì, perché ho visto e studiato il calendario che porterà Roma da qui alle prossime 9 di campionato. In mezzo c'è la Juventus, il derby, la Fiorentina, l'Inter, l'Atalanta, tutte gare molto molto complicate.
Nonostante in mezzo ci sia appunto una Juventus che comunque, se perde domenica con la Fiorentina, il che non è impossibile, entra veramente in un tunnel da psicodramma, no? se come sembra, Motta dovrebbe rimanere quasi nonostante tutto, no? Potrebbe diventare una squadra in crisi di nervi. La Lazio, che sta procedendo in Coppa, potrebbe perdere un po' di colpi in campionato. Tu nonostante queste considerazioni non ci pensi?
Mi mantengo con i piedi di piombo, Ale, cioè ho davvero accarezzato la possibilità di lottare la salvezza, quindi non riesco ad avere uno slancio di entusiasmo, soprattutto stasera. e queste velleità che tu rimarchi sono vere, però secondo me non arriveranno fino a maggio. Credo che Motta comunque la pagnotta la porti a casa e possa salvare la Zattera con un quarto posto, non lo so.
E l'anno prossimo in panchina chi vuoi in panchina?
In questo momento sono davvero disorientato. Ho letto di un'ipotesi Gasperini che potrebbe essere una scelta corretta, ma a me non mi entusiasmerebbe per nulla.
A te non è simpatico?
Non mi piace l'uomo, quindi cioè, un allenatore secondo me prima di tutto deve essere una personalità importante che mi trascini. E al momento, se posso esprimere un desiderio, se dico un ritorno di Daniele De Rossi, non lo vedrei per niente male.
E sarebbe lui quell'allenatore che secondo te ti porterebbe, cioè tu prima hai detto quasi ci sto a non qualificarmi alle coppe europee o almeno alla Champions League in cambio di una stagione alla Napoli, cioè allenatore
sì, sì, certo, tu dici Conte è un top, però io mi ricordo che non in questa stagione, che l'avvio di stagione è stato complicato per De Rossi in panchina, ma nella scorsa, quando ha preso le redini di un certo José Mourinho, che quando tu lasci un profilo come Mourinho da una squadra rischi secondo me di far crollare un po' il castello. De Rossi comunque ha preso le redini di una squadra e l'ha portata avanti, ha eliminato il Milan dall'Europa League.
No, per carità, ma io sono fra quelli che si stupì molto nel vedere De Rossi esonerato e invece comprese bene i motivi per cui gli fu allungato il contratto, diciamo, abbastanza in fretta. Io pure
rimane un comportamento borderline.
Rimane un comportamento borderline.
Tre mesi prima dell'esonero tu hai rinnovato per 3 anni il contratto all'allenatore.
No, diciamo che nell'ottica di un progetto di crescita sostenibile, De Rossi era. Certo, è un po' come. Guarda, è un po' come con Motta. Cioè, tu ti devi assumere la responsabilità di crescere con il tuo allenatore, se ne scegli uno inesperto e giovane. Se vedi in lui il seme di qualcosa di interessante, devi anche però difenderlo di fronte ai tifosi che, parliamoci chiaro, Iuri, ti rompono i coglioni. Perché comunque immagina.
Ma ti rendi conto che Thiago Motta non è una bandiera della Juve?
No, lo so perfettamente, però io ti chiedo sta cosa. Immagina, no, in un universo parallelo, De Rossi che non viene esonerato, rimane e fa un campionato di medio-bassa classifica. Tu a un certo punto, però. Penso che anche tu, pure amandolo,
non lo sappiamo.
No, però non lo so, non so dirti. È molto difficile fare allenatore in questo paese.
No, me lo immagino. Però ti dico, Daniele De Rossi è stato esonerato dopo un pareggio a Genova per 1-1 all'ultimo minuto. Cioè, De Rossi è stato espulso in quella partita che la Roma vinceva.
No, ma infatti io penso che i motivi fossero.
Ed era la quarta giornata del campionato.
Fossero altri, non so quali, onestamente. Io però immagino i motivi fossero altri. No, mi viene da pensare una cosa. Adesso ti chiedo, adesso allarghiamo un pochino lo zoom. Poi tra un po' ti saluto perché devo sentire il nostro anziano compagno del collettivo, che sarà, diciamo, in questo momento bello carico dopo 6-7 bicchieri di quello buono. No, voglio chiedere anche a lui quello che chiedo adesso a te. Adesso parlando di Motta, si dice, però vedete, il Liverpool ha aspettato Klopp, il primo anno di Klopp è arrivato ottavo. L'Arsenal ha aspettato Arteta 4 anni, no? E si fanno questi esempi di società che hanno fatto una scelta, l'hanno difesa. Ma questo tipo di ragionamento si può fare in Italia? Poi lascia perdere la Roma, la Lazio, la Juve, il Milan, l'Inter, lascia perdere. In Italia, per come viviamo il calcio in Italia, come vivono i tifosi, è possibile immaginare una situazione del genere? Cioè, un allenatore scelto che già, diciamo, fa scalpore per la sua scelta, non era il caso di Klopp, perché Klopp era già un big quando andò a Liverpool, no? Stupì piuttosto del fatto.
Sì, fece già la storia in Germania, insomma.
Insomma, io l'unico presidente che difese il suo allenatore nonostante dei rumors, nonostante i malumori, e lo difese sul serio, certo, lo difese qualche mese, poi iniziò a vincere, fu Silvio Berlusconi con Arrigo Sacchi. Beh, tu manco eri nato, ma sa, o forse eri piccolissimo.
Quando forse sei... io ero nei primi vagiti.
Quando sei nato tu?
88.
Ogni anno, ogni volta che te lo chiedo, tu diminuisci di un anno. Quando sei,
certo,
nato?
Ale, lo faccio per le autorità, capisci?
88, quindi nel 82 sarai nato te.
88.
83.
Così è scritto sulle carte.
88, quindi c'avevi, no, sì, eri piccolissimo, perché parliamo del...
Sì, i primi vagiti.
Però, insomma, la storia la sai, la storia la sai bene, perché sei appassionato di calcio.
Esattamente.
Berlusconi scelse Sacchi, lo prese dal Parma, Sacchi arrivò con le sue idee rivoluzionarie, ci fu qualche mugugno, i primi risultati poco convincenti, mugugni di la tifoseria, mugugni di qualche senatore in panchina, cioè nella rosa del Milan, anche senatore o anche non senatore, ma qualche giocatore di peso non andava per niente d'accordo con Marco Van Basten, è acclarato, no? L'ha detto anche spesso lo stesso Van Basten, l'ha raccontato, voglio dire, e però lui ha detto no, rimane Sacchi, non mi rompete le scatole, e poi è successo quello che è successo. Certo, tu mi dirai, comunque, era facile, no, difendere l'allenatore, cioè quella rosa, quel giocatore a disposizione lì, però io a parte quell'episodio lì non me ne ricordo altri,
No, perché siamo vittime, secondo me, tutti siamo vittime di una sovraesposizione calcistica a livello di opinioni, chiacchiere, critiche. Io credo che ci siano davvero troppa pancia alle volte nell'analisi. E quindi, cioè, anche immaginarsi di poter criticare un Claudio Ranieri oggi che esce dagli ottavi di Europa League, quando ha sollevato la Roma prendendola dai bassi fondi della classifica e portarla a ridosso della zona europea, sarebbe una follia. Ma secondo me è stata una follia esonerare De Rossi, esonerare Fonseca al Milan, perché a parte la parentesi da remida di Conceição nella Supercoppa italiana, adesso troviamo un Milan che sta sotto in classifica a Roma, al Bologna.
Ed esonerare Mourinho fu una follia. Corazzata. Fu una follia esonerare Mourinho?
Beh, Ale, io dissi che Mourinho meritava di continuare almeno nell'Europa League. Ha una onta importante Mourinho, quella di non essere riuscito a dominare i derby, perché ne ha vinto uno a Roma su 6 giocati. Ne vinse uno, ne pareggiò due e ne perse 3. E quello potrebbe essere un bilancio, ecco, che al tifoso qui non è che si vinca tantissimo, quindi il derby è un appuntamento importante nella stagione. Però secondo me sì, se non di poi è stato sbagliato esonerarlo.
Tu lo vedessi ancora bene sulla panchina della Roma adesso?
Beh, io gli voglio tanto bene, cioè ha incarnato lo spirito del romanismo e ha risvegliato davvero, secondo me, gli animi. È comunque un signore del calcio, cioè è un uomo che resterà nella storia per quello che ha vinto, per quello che ha fatto. È riuscito a riportare un trofeo dopo 14 anni. Certo, parliamo della Conference. Se uno vuole giocare di ironia e di sfottola, può paragonare alla Coppa Intertoto, ma riuscire a riportare la gente a festeggiare a Roma è tanta roba. Erano 14 anni che non vinciamo un trofeo qui a Roma. L'ultimo era stato Luciano Spalletti. Ecco, Luciano Spalletti sarebbe un gran bel profilo per la panchina, ma lui ha detto che non vuole più tornare ad allenare un club.
Però quando è tornato non andò bene la vicenda, ti ricordi?
Beh, no, Totti. Fu un po' travagliata, ma non andò malissimo, Ale. Cioè, Spalletti riportò anche l'Inter in Champions League, è riuscito a vincere uno scudetto a Napoli, voglio dire. Non è mai stato un distruttore, ecco, non è un profilo alla Juric, diciamolo.
No, non è un profilo alla Juric, però quella questione con Totti fu di mente. Certo, Spalletti alla Roma assolutamente, ma in realtà quello che tu ad oggi diciamo, se fosse Yuri Tancioni a decidere, no, in qualche modo, ad consigliare, no, tu sei il consigliere, il consigliori dei Friedkin, e gli dici: allenatore che punta tutto sul campionato e cerca di concretizzare subito al primo anno, naturalmente con una rosa decente. Non è che se prendi, diciamo, Conte, tu gli puoi dare con
tutto, ovviamente, una Senic, rosa adeguata, certo.
Capito? Ecco, però al momento, diciamo che Conte resta al Napoli, diciamo, ok? Al momento tu c'hai due nomi di questo tipo qua. Uno è proprio il tuo non amato Gasperini, e l'altro è Max Allegri. Sono questi due, no? Non ce ne sono altri di allenatori di profili esperti che comunque conoscono.
Potrebbero spuntare le ipotesi Mancini, Sarri.
Ma Sarri è
il mio sogno proibito, si chiama Carlo Ancelotti, ma comunque è legato al Real Madrid.
Sì, sì, lo so, Carlo Ancelotti prima che torna in Italia, penso, non so se ci tornerà mai. Comunque,
no, è proprio una cosa, capito? Una chimera.
C'è il nostro Marco che si sta lamentando del fatto che lo ignoriamo. A sto punto
lo stiamo ignorando.
Io direi adesso di chiamarlo. Io direi di chiamarlo. Yuri, grazie. Ci sentiamo, spero, già la prossima settimana. Mi dispiace, a parte le battute e gli scherzi fra noi tifosi, diciamo, un po' rivali. Mi dispiace perché l'ho sentito.
Sì, comunque,
incassato.
Non siamo scesi col PSV che ha preso 7 gol, insomma.
No, ma guarda, con me sfondi una porta aperta, quest'anno, esatto. Cioè, non è che ti dico, no, però dico, c'hai perfettamente ragione.
Bisogna fare l'analisi.
T'abbraccio, buonanotte.
Ciao Ale.
Un po' di salutiamo Yuri Tancioni, che è proprio il in realtà è lui, Diego Armando Uno, no? Come, parlando in numericamente del collettivo. Comunque è il numero uno di Diego Armando, diciamo così. Un brano, e intanto chiamiamo Marco Bosco, che sta lì a lamentarsi, non si sa bene di che è l'unico calcisticamente a poter essere un po' contento qui in mezzo, no? Subito, non perdiamo tempo, sfumiamo il brano, che non so nemmeno cosa sia, perché l'ho messo a caso dalla
playlist.
Come sempre. Allora, Marco, intanto buonasera.
Buonasera a
buona
tutti.
La cena?
Ma allora, ho sentito praticamente tutto il programma perché avevo l'auricolare.
Fantastico.
Hai pensato che
grande,
fossi già al settimo bicchiere, ho sentito che hai detto e che sarei arrivato carichissimo. In realtà abbiamo preso una bottiglia ed eravamo in 11, quindi
no,
sono convito,
vabbè,
per sì, una cena tra liceali proprio.
Si parla di frugalità.
Frugalissimo, quindi ho quasi il problema opposto, ora sono totalmente in astinenza.
Vabbè, quindi diciamo però che non sei troppo interessante, ma sei lucido per esprimerti con alcuni commenti. Ti chiedo subito due cose, una domanda caldissima da farti, eccetera, 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 eccetera. La giornata di Champions, a parte l'Inter ovviamente, che ti ha confermato nel fatto di dire: ma ragazzi, ma siete sicuri che il calcio italiano faccia così schifo? Io ho visto un po', sì, per carità, l'Atletico Real, l'emozione, il rigore scamuffo, quella cosa che non ho capito se però io non ho visto cose incredibili. Non lo
so. Il campionato di Serie A è il più bello d'Europa, io lo dico da sempre, che ne dica Piero Capponi, ogni volta, ogni turno di Coppa me ne convinco sempre più, perché a fronte di una gara eccellente ci sono altre 7 gare che valgono il nostro Atalanta-Inter.
No, ma forse anche meno in alcuni casi. Cioè,
sì, anche vale anche un Juventus-Empoli.
Ecco, parliamo diciamo meglio. Allora, leggendo prima, non lo so, purtroppo faccio questi errori ogni tanto, Tutto Sport, no? Che no. Fa un attimo, no, ma non parlava di Juve, parlava di Champions League, diceva, senza spiegare quale fosse, dice: qual è la favorita della Champions un super computer ha espresso il suo verdetto, cioè un super computer dicendo qual è sto cazzo di super computer, cioè, no, sai, uno dice l'algoritmo studiato.